Il fenomeno è quello del cosiddetto land grabbing, ovvero accaparramento di terre e in generale di risorse naturali da parte di grandi imprese multinazionali e anche stati sovrani, che accade ormai da tempo nel mondo, che nonostante il Covid è continuata anche in questo periodo in maniera importante.
Ci dice qualche dato?
Per fortuna esiste una banca dati di libero accesso a livello internazionale, sostenuta anche da delle agenzie di cooperazione internazionale, che registrano informazioni e dati su tutti i contratti che vengono firmati dagli stati con queste grandi imprese multinazionali, società finanziarie, altri stati per l'acquisto e l'affitto di grandi appezzamenti di terreni. Questa banca dati si chiama Land Matrix, si può digitare facilmente su internet e da questa banca dati si evince che, secondo dati degli ultimi mesi, sono oltre 2.100 i contratti firmati per l'accaparramento di quasi 80 milioni di ettari di terra in tutto il mondo.
Ecco, dottor Stocchiero, perché non parliamo di acquisti, ma parliamo di accaparramento?
Dal punto di vista legale, sono acquisti o affitti di terra per lungo periodo, intorno a 90 anni, perché sono contratti registrati, quindi sono contratti legittimi. E però parliamo di accaparramento perché molte volte questi contratti non tengono conto di chi già vive da centinaia di anni su quegli stessi terreni e che non posseggono diritti di proprietà, ma hanno l'uso consuetudinario delle terre. Si pensi ai popoli indigeni di foreste pluviali, dall'Amazzonia al Borneo, fino anche a comunità di contadini in Africa, in Asia, in America Latina, che da centinaia di anni vivono in questi territori, usano le risorse naturali in maniera sostenibile e che da un giorno all'altro si vedono invece depauperati delle terre.
I punti sono dunque violazione dei diritti umani e nessuna attenzione per l'ambiente.
Il problema è che queste comunità di contadini e comunità di popoli indigeni dall'oggi al domani si vedono costrette o a lavorare per queste grandi imprese e molte volte a contratti che potremmo dire proprio da fame, senza alcuna protezione sociale, oppure semplicemente si vedono costrette a fuggire da questi territori in cerca di altre possibilità di sopravvivenza. Quindi il diritto alla terra di queste persone non viene protetto. Diritto alla terra significa diritto alla vita. Queste persone non riescono più a vivere come vivevano prima in quei territori, sono costrette a migrare e andare nelle grandi città. E grandi problemi dal punto di vista ambientale perché la maggior parte degli investimenti fatti da queste grandi multinazionali vanno in grandi piantagioni che riducono la biodiversità di quei territori, sfruttano al massimo nel più breve tempo possibile le risorse esistenti, senza di conseguenza avere un occhio di riguardo per la sostenibilità e la rigenerazione di quelle risorse, provocando danni ambientali perché molti di questi sfruttamenti sono di carattere minerario e quindi utilizzano input chimici che distruggono la vita di questi territori per estrarre dal rame, allo stagno, al cobalto in molti di questi paesi.
A livello di Unione Africana è stato fatto qualcosa, tentato, avviato o nulla?
A livello di Unione Africana, questo è un tema all'ordine del giorno, ma finora, che mi risulti, non ci sono accordi particolari per proteggere i diritti umani e i diritti dell'ambiente, perché poi ogni paese africano è sovrano a livello territoriale e si comporta come meglio crede. Quindi abbiamo grandi stati come per esempio la Repubblica Democratica del Congo, che è da decenni che, nonostante anche leggi riformate sull'estrazione dei minerali, però alla fine consente uno sfruttamento che non rispetta le regole. Il grande problema è che in molti stati, anche se vengono definite queste regole, non vengono poi rispettate. Il problema è l'applicazione delle regole. È l'applicazione che è molto debole perché ci sono degli interessi che legano gli stessi classi governanti alle imprese multinazionali e perché, nel migliore dei casi, non esistono capacità per far rispettare le regole.
E se parliamo di norme a livello internazionale?
Esistono convenzioni, norme a livello internazionale che cercano di regolare il comportamento delle imprese nel momento in cui accaparrano le terre per diversi motivi. Il problema è che queste convenzioni e queste norme di Nazioni Unite o di organismi come l'Organizzazione Economica per la Cooperazione e lo Sviluppo, l'OCSE, sono tutte di carattere volontario. Non sono obbligatorie e quindi spetta ancora una volta ai singoli stati sovrani far sì che quelle norme internazionali vengano poi declinate a livello nazionale, norme locali. Il grande problema, al di là dell'esistenza delle norme, è la loro applicazione.
Succede dunque che le multinazionali rispettino alcune regole su altri territori e poi in Africa non ne tengano conto?
Certo, perché essendo tutto in capo allo Stato, far sì che vengano rispettate le norme, là dove ci sono degli stati forti o comunque che cercano di salvaguardare le risorse del proprio territorio, allora, ed esiste una capacità di farlo, allora le imprese, devono fare attenzione e rispettare. Là dove esistono invece degli stati deboli, o particolarmente collusi con le imprese multinazionali, non c'è volontà di applicazione o un'applicazione comunque molto debole delle norme e le imprese si sentono più libere di agire come meglio credono.
Senta, l'Unione Europea su questi temi qui è sempre stata veramente apripista, ma sta perdendo potere e influenza, sull'Africa rispetto a paesi come la Cina o altri, è così?
Il fatto che le risorse naturali si stanno riducendo sempre di più anche a causa del cambiamento climatico, vedi la disponibilità di terre fertili, la competizione per poter disporre di queste risorse cresce sempre di più a livello internazionale. E quindi, al di là dei vecchi stati colonialisti o comunque degli stati più ricchi come li conosciamo, dall'Europa agli Stati Uniti, al Canada, nuovi paesi emergenti, in particolare la Cina, ma anche altri, tipo ad esempio lo stesso Brasile, tipo anche quelli che una volta venivano chiamato le tigri del sud-est asiatico, tipo Myanmar o Singapore, o questi paesi cercano naturalmente di entrare in questa competizione e di controllare quante più risorse possibile. E quindi esiste oggi una competizione molto forte, ad esempio in Africa, della Cina che conclude accordi con gli stati sovrani locali per la gestione di grandi appezzamenti di terre, per l'estrazione di minerali, di terre rare, minerali rari, ma anche per la produzione di alimenti.
Quindi a livello internazionale, una battaglia seria sull'ambiente che crei e assicuri dei vincoli precisi potrebbe comunque venire incontro a questo tipo di battaglia contro il land grabbing.
A livello internazionale le Nazioni Unite sono impegnate in questo senso. Il problema è che naturalmente all'interno delle Nazioni Unite ci sono stati che contano di più rispetto ad altri e quindi cercano in qualche maniera di rallentare questi percorsi, o stati addirittura che escono dagli accordi internazionali, pensiamo per esempio all'America di Trump recente che era uscita dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico. E quindi ci sono alcuni stati che in qualche maniera stanno al di fuori del sistema multilaterale, si situano al di fuori di questo sistema. Il problema è fare quindi pressione non solo a livello multilaterale, ma anche all'interno di questi stati. La società civile dovrebbe essere capace di influenzare i propri governi. Questo è relativamente facile negli stati democratici, è ancora più difficile in stati di carattere autoritario, come ovviamente è il caso della Cina. Quindi è una battaglia veramente molto difficile, però se non si può fare all'interno della Cina, si può fare a sostegno delle organizzazioni dei contadini, per esempio negli stati africani, per far sì che siano le democrazie africane che facciano pressione sui propri governanti perché non concludano accordi che alla fine, con la, ad esempio la Cina, ma anche con grandi imprese che comunque continuano a fare di questi affari, che vengono dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Olanda, anche dalla stessa Italia, affinché non vengano chiusi questi contratti che non fa che depauperarli sempre di più.
Che queste norme possano essere magari vincolanti e non volontarie, anche questo potrebbe essere un piano d'azione.
Sì, come scriviamo anche nel nostro rapporto quest'anno, ma anche l'anno scorso, esiste un percorso, un processo a livello di Nazioni Unite, il Comitato per i Diritti Umani, che cerca di redigere un trattato vincolante su diritti umani e imprese. È un'iniziativa che è partita da alcuni stati, in particolare dell'America Latina, e che ogni anno vede le Nazioni Unite, in particolare ad ottobre, a Ginevra, riunirsi per portare avanti questo trattato. Le negoziazioni sono iniziate ancora 5 anni fa e stanno proseguendo, però naturalmente con molte difficoltà perché non tutti gli stati stanno cooperando in questo senso.
Ecco, dottor Stocchiero, perché non parliamo di acquisti ma parliamo di accaparramento?
Dal punto di vista legale sono acquisti o affitti di terra per lungo periodo, intorno a 90 anni, sono contratti registrati, quindi sono contratti legittimi. E però parliamo di accaparramento perché molte volte questi contratti non tengono conto di chi già vive da centinaia di anni su quegli stessi terreni e che non posseggono diritti di proprietà, ma hanno l'uso consuetudinario delle terre. Si pensi ai popoli indigeni di foreste pluviali, dall'Amazzonia al Borneo, fino anche a comunità di contadini in Africa, in Asia, in America Latina, che da centinaia di anni vivono in questi territori, usano le risorse naturali in maniera sostenibile e che da un giorno all'altro si vedono invece depauperati delle terre.